Modem.
This is the end, beautiful friend.
Der Bundesrat hat deshalb entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden. En faisant une pesée d'intérêt,
wir haben ein unterschiedliches Verständnis dessen, was der Begriff Freizügigkeit umfasst. Il Consiglio federale non vuole questo cambiamento di paradigma nella politica migratoria.
Commençons un nouveau chapitre dans nos relations que nous espérons fructueuses.
Anche senza un accordo istituzionale, la Svizzera resta un partner affidabile ed impegnato dell'Unione Europea.
Anche se l'accordo quadro non è giunto a buon fine, la Svizzera dice sì alla via bilaterale.
L'érosion, le blocage de certains développements au niveau de certains accords est dommageable et souvent il est dommageable et sera dommageable pour les deux parties.
Ci sono moltissimi interessi nei membri dell'Unione Europea, soprattutto attorno alla Svizzera, ma in generale di tutti i membri dell'Unione Europea ad avere dei rapporti stabili con un paese che geograficamente è nel cuore del loro territorio.
Ci sono giorni che marcano un cammino, altri che ne segnano la fine. Il 26 maggio 2021, ieri, resterà il giorno che ha posto bruscamente termine ad un lungo e travagliato cammino, quello dell'accordo quadro con l'Unione Europea. Nella copertina le voci di Guy Parmelin, Ignazio Cassis e Karin Keller-Sutter, i tre consiglieri federali che ieri hanno intonato il requiem per questo accordo, pensato inizialmente per rilanciare le relazioni bilaterali con l'Unione Europea, il nostro principale partner commerciale. Un accordo che forse è stato solo un grande castello di carta, un'impalcatura fragile diventata nel tempo un facile bersaglio in assenza del necessario sostegno politico dentro e fuori il Consiglio federale. Dopo 7 anni di negoziati, a pesare sull'accordo quadro sono state in definitiva, riassumendo all'osso, quelle considerevoli differenze di cui ha parlato ieri anche il ministro degli esteri Ignazio Cassis. Differenze in particolare sulla gestione del mercato del lavoro, su come garantirne la protezione dal rischio di dumping salariale, differenze anche sull'estensione da dare ad uno dei pilastri dell'Unione Europea, la libera circolazione delle persone. Per l'Unione vale per tutti i cittadini, per la Svizzera solo per chi ha un lavoro e per lavorare si sposta da un paese all'altro. E differenze infine anche sugli aiuti sociali da accordare a queste persone che vivono e lavorano fuori dai loro confini nazionali. Ostacoli insormontabili dunque per il Consiglio federale, a cui va aggiunto anche il ruolo e l'ombra lunga su questo accordo della Corte Europea di Giustizia. Da qui la bandiera bianca ieri del governo, in comprensione e delusione invece a Bruxelles. L'UE considerava l'accordo quadro una sorta di via maestra per dare stabilità alle relazioni bilaterali con la Svizzera. Di questo parleremo oggi in questa puntata di Modem con Nicola Lyon dalla regia del programma, sua anche la copertina iniziale, e Roberto Porta oggi al microfono. Un benvenuto ai nostri ascoltatori e un buongiorno ai nostri ospiti che vi presento man mano. Apriamo un primo capitolo, un giudizio sulla scelta del governo di chiudere questo capitolo. Buongiorno Marina Carobbio, benvenuta.
Buongiorno.
Consigliera agli Stati Socialisti del Canton Ticino, una prima domanda a lei. Quella del governo è stata una scelta giusta, non si poteva fare altrimenti?
Ma probabilmente a questo momento non si poteva fare altrimenti, nel senso che il rischio era quello di mettere di perdere la nostra autonomia per quanto riguarda la protezione autonoma dei salari e le garanzie per il servizio pubblico. Quello che io trovo peccato è che non si sia riusciti a garantire la protezione autonoma dei salari, quindi le misure che anzi vanno rafforzate a protezione dei salari e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in queste trattative, discutendo su altri ambiti, in particolare quello delle direttive sulla cittadinanza, dove magari si poteva trovare trovare una soluzione, soprattutto dopo così tanti anni di discussione. Però visto che sembrava che non era possibile andare in un'altra direzione, ecco che a questo momento mettere a rischio la protezione autonoma dei salari era troppo pericoloso.
Questo era un punto che la sinistra ha sempre difeso. Buongiorno anche all'altro consigliere agli Stati ticinese, Marco Chiesa, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, in questo ambito tutto sta andando come vuole l'UDC. Voi avete sempre combattuto questo accordo non ci sarà. Il governo e la Svizzera rimangono però con un pugno di bosche in mano, o sto esagerando?
No, la Svizzera ha quasi più che 100 accordi bilaterali con l'Unione Europea. La Svizzera è un partner commerciale affidabile, è un partner importante. È altrettanto vero che non eravamo disposti a sottoscrivere un accordo istituzionale. Gli accordi commerciali sono degli accordi che si fanno quando ci si guarda diritto negli occhi. L'accordo istituzionale è semplicemente il fatto di riprendere il diritto dinamico europeo, di avere una Corte di giustizia europea che decide nel caso ci sia una vertenza fra la Svizzera e l'Unione Europea. E poi c'era anche una maxi clausola ghigliottina, perché qualora noi non fossimo più stati d'accordo con un accordo istituzionale, sarebbero caduti tutti i contratti di accesso al mercato. Questo accordo istituzionale che cosa prevedeva? La perdita dell'indipendenza, della sovranità e della democrazia diretta. Sono dei valori che la Svizzera non è disposta, gli svizzeri non sono disposti a negoziare e a mettere sul tavolo dell'Unione Europea, al di là di quelle linee rosse che aveva già ha tracciato il Consiglio federale, e voi le avete ricordate, che rimangono un discorso sì importante, ma rispetto a quell'altri punti fondamentali sono comunque a latere.
Quindi adesso voi difenderete i bilaterali così come sono?
Bilaterali così come sono stati accettati dal popolo più volte. Non c'è un accordo che non ci piace, evidentemente l'abbiamo combattuto. Il popolo svizzero ha detto che vuole la libera circolazione delle persone, cercheremo di trovare dei correttivi il più possibile per poter far sì che le regioni come il Canton Ticino soffrano meno di questa libera circolazione delle persone, però è evidente che l'abbiamo sacrificata sull'altare della via bilaterale.
Buongiorno anche a Alex Farinelli, consigliere nazionale del PLR.
Buongiorno.
Benvenuto qui in studio con noi. Si era parlato anche di altre opzioni, per esempio congelare le trattative, sospenderle in attesa di nuove riflessioni, in attesa di un varco. Non c'era questa possibilità anche?
Ma probabilmente no, altrimenti il Consiglio federale l'avrebbe presa. Sappiamo che tendenzialmente il Consiglio federale è abbastanza prudente nelle sue prese di posizione e soprattutto molto, diciamo, cerca di fare i passi secondo la gamba. E in questo momento il fatto di dare una cesura così netta mi fa credere che ci siano valide ragioni, che abbiano avuto indicazioni molto chiare i consiglieri federali. La mia paura è che a fronte di un'unità nel sospendere le trattative, unità che abbiamo anche sentito adesso per esempio nei colleghi, però abbiamo una completa disarmonia nel come riprenderle, perché i punti che sono stati citati sono differenti e quindi sarà importante capire la Svizzera adesso che cosa vuole. Perché per ricominciare le trattative il primo passo è sapere cosa vogliamo noi.
Buongiorno anche a Fabio Regazzi, consigliere nazionale del PPD, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Mi riaggancio subito a quanto detto da Farinelli. Questo accordo mette in evidenza un fatto: la Svizzera sulle relazioni con l'Unione Europea nel determinare questi rapporti rimane divisa. Il governo ha deciso, ma il paese non è unito.
Era inevitabile che fosse così. Questo accordo che oramai, del quale si discute oramai da parecchi anni, ha sempre più diviso il paese, anche se poi alla fine bisogna pur riconoscerlo, una buona parte, penso ai partner sociali, ma penso anche ai partiti, ha di fatto capito che con queste premesse, con questi presupposti, l'accordo quadro istituzionale così come era stato negoziato, il problema naturalmente è proprio all'origine di questa trattativa, non poteva essere sottoscritto, non c'era una maggioranza né politica e nemmeno popolare che lo avrebbe a mio avviso sostenuto, e quindi il Consiglio federale di fronte a questa evidenza non poteva far altro a mio avviso, da questo punto di vista perlomeno questa scelta fa chiarezza ed è coerente con quella che è il sentimento comune, ha deciso di interrompere le trattative. Io penso che non sarebbe stato opportuno procrastinare oltre questa decisione in attesa di non so bene quali sviluppi che non sarebbero quasi certamente arrivati, per cui meglio chiudere questo capitolo e adesso bisognerà lasciare passare un po' di tempo, perché chiaramente la sensibilità in questo momento è piuttosto alta, e poi si tratterà di cercare di ripartire.
Marina Carobbio, cercare di ripartire, c'è una coincidenza. Ieri è stata decretata la fine dell'accordo quadro, lo abbiamo detto, e sempre ieri, proprio per l'assenza di progressi su questa trattativa, è entrata in vigore una misura europea che complica il commercio di materiale medico dalla Svizzera all'UE, questo perché Bruxelles non ha attualizzato un capitolo dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, materia un po' complicata. È una coincidenza, ma è questo che ci aspetta? Degli ostacoli sul nostro cammino e sul nostro commercio con il nostro principale partner economico?
Ma all'inizio sicuramente ci saranno delle difficoltà, appunto questo è un esempio, ci sono degli altri accordi che sono in discussione e che potrebbero creare dei problemi se l'Unione Europea deciderà di applicare, diciamo così, delle ritorsioni. Questo l'ha detto chiaramente anche ieri il Consiglio federale, però ciò non vuol dire che non bisogna comunque riprendere il dialogo con l'Unione Europea, perché la Svizzera è al centro dell'Europa, gli scambi commerciali, come avete detto, con l'Europa sono importanti per la Svizzera, ma sono importanti anche per l'Unione Europea, così come per esempio il settore della ricerca, che è un settore centrale per il nostro paese, dove bisognerà comunque mettere tutti i mezzi possibili per far sì che si possa continuare a collaborare nell'ambito della ricerca.
Lì ci sono dei rischi però.
Esatto. Ci sono dei rischi, sia per quello che il Parlamento ha già adottato un credito per partecipare al programma Horizon, che è il cosiddetto programma per la ricerca, anche con vari scenari. Uno scenario è appunto quello che non fosse possibile o non sarà possibile partecipare pienamente a questo programma, ma seguendo un'altra via. E quello che qui è importante è che la Svizzera, a mio parere, sblocchi rapidamente i contributi di coesione, perché non ha senso tenerli bloccati, erano legati alla questione borsistica. Abbiamo visto che è stata trovata un'altra soluzione da parte della Svizzera, quindi interna, ma questo accordo per la ricerca è troppo importante, ce l'ha detto anche il mondo della ricerca, però non poteva essere anche un metodo di ricatto da parte dell'Unione Europea per dire ecco adesso firmate l'accordo quadro. Quindi io quello che dico è che la situazione è certamente non è facile, non sarà facile soprattutto all'inizio, bisogna iniziare di nuovo una discussione con l'Unione Europea e bisogna attuare delle misure interne sul mondo del lavoro, perché qui sappiamo che abbiamo un problema, per esempio in Ticino lo conosciamo bene, di dumping salariale, o misure interne per rafforzare la nostra collaborazione nell'ambito della ricerca, che lo ripeto nell'interesse della Svizzera ma nell'interesse anche dell'Unione Europea, perché molti ricercatori vengono in Svizzera, abbiamo delle eccellenze a livello di università e di scuole politecniche, quindi è nell'interesse di entrambe le parti trovare una soluzione. Oggi le reazioni sono quelle negative da parte dell'Unione Europea, ma non vuol dire che non bisogna riprendere rapidamente il dialogo. Quello che mi fa un po' specie, magari ne parleremo, è che intanto però il Consiglio federale, annunciando la fine dell'accordo quadro, non ha presentato un piano B, cioè non ha detto come vuole continuare, ha detto solo che ci sarà un dialogo. Ecco, forse tocca allora alle forze politiche mettersi d'accordo e dire come si vuole andare avanti.
Lei ha messo tanta carne al fuoco nel nostro dibattito. Ricordo, per tornare al tema della ricerca, che il programma europeo Horizon è dotato per questo periodo fino al 2027 di ben 95 miliardi di euro, partecipa anche la Svizzera. Marco Chiesa, se lei fosse il rettore di un'università svizzera, non sarebbe un po' preoccupato di questo funerale fatto all'accordo quadro, che mette in difficoltà anche il mondo della ricerca e l'accesso a questi programmi dotati appunto di capitali così importanti?
No, tutt'altro, se fossi un rettore di un'università svizzera scriverei a tutti i deputati del Parlamento svizzero ringraziandoli di aver messo a disposizione qualcosa come 6,4 miliardi di franchi dei cittadini svizzeri per fare ricerca. Quindi questi sono tutti gli spettri che aleggiano attorno alle discussioni con l'Unione Europea. Il Parlamento svizzero, il Consiglio federale, basta leggersi il messaggio, ha previsto tutte le opzioni, dall'associazione completa al fatto di essere un paese terzo, per far sì che il nostro paese possa partecipare a questi programmi. È meglio farlo come un partner al 100%? Sì, è meglio farlo così. Non sarà possibile, lo faremo in un'altra maniera, ma questo accesso è garantito. La cosa che forse viene un pochettino nascosta è che il programma Horizon ha un problema enorme a partire, anche perché ha subito una perdita enorme, che è quella dell'uscita della Gran Bretagna, che come voi sapete è un centro d'eccellenza nella ricerca, non ultimo a livello tecnico e per qualità delle ricerche che si fanno, anche per i finanziamenti che venivano dati. Quindi bisogna dare le informazioni complete e dire che il Parlamento svizzero se ne è già occupato. Horizon rimane un tema, è stato un oggetto di ricatto, come d'altronde lo è stato il riconoscimento della Borsa Svizzera, l'abbiamo citato durante questo dibattito.
Qui sono state
dibattito.
Trovate delle contromisure.
Ecco, bravissimo.
Che funzionano, allora, a quanto pare.
Ma ha fatto il record la Svizzera ieri, il record storico della Borsa Svizzera, significa che il nostro paese ha delle risorse, ma fino a quando non ce ne rendiamo conto noi, ci troveremo semplicemente dei presidenti di partito come quello socialista che dice adesso l'adesione all'Unione Europea non deve essere un tabù, ci troviamo dei verdi che dicono che è stata una decisione irresponsabile, una decisione codarda e sbagliata. Ci troviamo confrontati con delle associazioni che sono già pronte non solo a riprendere il dialogo con l'Unione Europea, ma a spingerci sempre di più in forza, non in una relazione bilaterale, ma addirittura in un'adesione, cosa che a mio modo di vedere è anacronistica, guardando anche quello che è successo con la Gran Bretagna.
Marina Carobbio, una sua reazione su questo punto. Ieri il suo partito ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha detto appunto che la questione dell'adesione della Svizzera all'Unione Europea non deve essere considerata un tabù. Insomma, l'accordo quadro non va bene perché ci spinge troppo vicino all'Unione Europea e il Partito Socialista dice allora aderiamo. Come stanno le cose?
Sinceramente io non penso che in questo momento sul tavolo della politica svizzera si discuta di ci sia la discussione sull'adesione o meno all'Unione Europea. Che se ne possa parlare va bene, come dice il comunicato del mio partito, ma non penso che sia questo oggi l'oggetto della discussione. L'oggetto della discussione è che il popolo svizzero ha detto chiaramente più volte di voler continuare a collaborare con l'Unione Europea, ha dato il proprio sostegno agli accordi bilaterali, ma ha anche fatto capire chiaramente che la via bilaterale ha delle conseguenze per esempio sul mercato del lavoro e quindi ci vuole un rafforzamento delle misure interne a protezione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici o per garantire dei salari dignitosi e combattere il dumping salariale. Ecco, questo secondo me sono i temi che abbiamo sul tavolo della discussione, oltre a quelli che sono stati citati prima, come la collaborazione della Svizzera nell'ambito della ricerca con questo programma Horizon. Io sono stata relatrice per il programma Horizon a livello del Consiglio degli Stati e mi sono impegnata proprio a far sì che ci fossero delle soluzioni con la messa a disposizione di questi finanziamenti da parte della Svizzera, ma è chiaro che l'associazione completa sarebbe stata l'associazione al programma Horizon sarebbe stata molto o sarebbe, come speriamo avvenga, più utile per la ricerca nel nostro paese. Quindi questi sono i temi con i quali siamo confrontati ed è per quello che prima di discutere di adesione o meno all'Unione Europea, cosa che non è, lo ripeto, sul tavolo per me in questo momento, bisogna discutere di misure interne e soprattutto bisogna vedere anche tra i partiti, visto che il Consiglio federale non l'ha fatto, come riprendere il dialogo con l'Unione Europea.
Riprendere il dialogo.
Che fa piacere che Marina contraddica quindi il comunicato stampa dei socialisti di ieri, perché parlare di adesione all'Unione Europea dopo aver detto di no a un accordo istituzionale mi sembrava totalmente fuori luogo e quindi le chiarificazioni di Marina mi sembrano assolutamente plausibili.
Posso dire qualcosa visto che
sì, prego. Il comunicato del suo partito la sta mettendo in difficoltà, signora Garoni?
No, non mi sta mettendo in difficoltà. Io penso che chi ci ascolta sa benissimo quali sono le mie posizioni politiche. Sono sempre stata molto chiara sulla posizione in relazione all'accordo quadro, rispettivamente l'importanza della difesa delle misure a tutela dei salari, che per me rimangono un punto centrale. E devo dire che parlava prima di linee rosse, c'è stato un momento dove il nostro Consiglio federale, in particolare anche il consigliere federale Cassis, ha messo in discussione questa linea rossa della protezione dei salari, e sappiamo le difficoltà che questo ha portato nelle discussioni con l'Europa. Secondo me questo è un punto centrale, per quello che lo ripeto. Tra l'altro si sono espressi anche sindacalisti a livello europeo che hanno detto il rischio per esempio non avremmo potuto, firmando un accordo, continuare con delle misure interne a protezione dei salari, quindi misure per avere dei salari minimi o misure per controlli ulteriori, eccetera, nell'ambito del mondo del lavoro. Quindi non mi mette assolutamente in difficoltà. Quello che volevo dire è che secondo me questo non è il momento in cui si discute, in questo momento non si sta discutendo di adesione all'Unione Europea, si sta discutendo di come andare avanti e portare avanti un dialogo, una collaborazione con l'Unione Europea, che è sicuramente necessaria.
Ecco, come andare avanti? Veniamo dunque al piano B presentato ieri dal governo, che si articola su tre punti, li ricordo: continuare appunto il dialogo con l'UE, sbloccare, poi entriamo anche su questo punto, il miliardo di coesione da versare ai paesi dell'Unione in difficoltà economica, e adattare in modo autonomo il diritto svizzero a quello europeo. Alex Farinelli, un piano B piuttosto vago o sono troppo pessimista? Perché dire continuiamo il dialogo, poi però l'altra parte deve rispondere.
Diciamo che non sono caduto dalla sedia sentendo questo piano B, perché effettivamente spero che ci siano carte, ma sono sicuro ci siano carte ben più importanti da mettere sul tavolo. È chiaro che dobbiamo continuare un dialogo con l'Unione Europea, perché a prescindere dalle decisioni nostre del Consiglio federale, la geografia resta la medesima, quindi noi restiamo sempre al centro dell'Europa. La questione del miliardo di coesione, poi forse sarebbe meglio chiamarli i famosi 100 milioni grosso modo all'anno che vengono dati su
un
progetti.
Miliardo e 400 milioni su 10 anni.
Esatto, quindi sono 140 milioni all'anno, perché sennò sembra che diamo un miliardo all'anno in progetti che fondamentalmente sono nell'interesse anche della Svizzera, perché noi lì abbiamo grosso potere decisionale sul come devono essere usati questi soldi, e quindi vanno nell'interesse anche della nostra economia. E il fatto, ecco, di comunque cercare delle soluzioni per uscire da questa impasse credo che sia necessario. Il problema che vedo io grosso è il consenso politico, cioè abbiamo appena sentito, legittimamente ci sono posizioni differenti, però ecco, adesso bisogna rendersi conto che probabilmente l'Unione Europea per qualche settimana o qualche mese forse avrà altre gatte da pelare con la pandemia, ma o prima o dopo, e sarà più prima di quello che pensiamo, arriveranno a dirci: va bene, avete voluto interrompere i negoziati sull'accordo quadro, adesso cosa volete? Perché noi non siamo più disposti ad altre trattative. E lì si apre una stagione difficile dove, come Svizzera, possiamo sicuramente ottenere qualcosa, ma il primo punto è sapere che cosa è più importante per noi, e a fronte di esigenze diversificate sarà importante individuare da subito dove ci sono le maggioranze, perché appunto essere uniti nel fermarsi ma divisi nel proseguire rischia di essere un problema per la Svizzera in quanto paese, perché sappiamo che poi queste discussioni sul dibattito dei nostri rapporti con l'Unione Europea in realtà riverberano tantissimo anche su altri temi interni, dove si deve trovare magari delle maggioranze, dove si devono trovare delle concordanze, e dove non si arriva a trovarle proprio perché c'è sempre questo impasse dei nostri rapporti con l'Unione Europea.
Quindi la frattura sul tema europeo fa male anche in altri ambiti. Fabio Regazzi, torniamo su questa questione del cosiddetto miliardo di coesione, che forse è il punto che fa e farà più discutere di questo piano B del governo. Sembra farla facile il governo, però bisogna passare dal Parlamento per sbloccarlo.
Beh, mi sembra evidente, è già stato detto, forse è meglio ribadirlo, perché è chiaro che questa decisione comporterà un prezzo da pagare. Anche sottoscrivere l'accordo quadro avrebbe comportato un prezzo da pagare, questo è evidente. Adesso si tratta di capire come andare avanti. e la situazione di certo non è affatto semplice. Un conto è prendere la decisione, e adesso questo passo l'abbiamo fatto, poi bisognerà vedere adesso come andare avanti. Allora, il miliardo di coesione evidentemente rientra in un pacchetto probabilmente più esteso. Il Consiglio federale sta ipotizzando, ad esempio, un adattamento unilaterale a livello della legislazione svizzera per renderla più compatibile con quella che è, diciamo, le esigenze dettate dall'Europa. Io qui sarei piuttosto critico e sarei anche piuttosto prudente. Fare delle concessioni in modo unilaterale non è mai una buona cosa. Chiaro che questo andrebbe inserito in un dialogo con l'Unione Europea che va affrontato, se possibile, in modo comune, perché mettersi adesso ad intervenire sulla nostra legislazione senza sapere questo cosa comporterà, se effettivamente ci saranno delle contropartite da parte dell'Europa, mi sembra una tattica piuttosto discutibile. Il miliardo di coesione,
ma lei è pronto a sbloccare questo miliardo di miliardo
il miliardo
4.
Di coesione dal mio punto di vista pone meno problemi, però anche qui un minimo di garanzie da parte dell'Europa che non ci siano poi ritorsioni importanti a breve, medio termine, penso vada perlomeno tematizzata la cosa, perché comunque sono 140 milioni all'anno che noi mettiamo a disposizione, che sono a mio avviso giustificati da un certo punto di vista, però l'esempio, quello che è successo con l'equivalenza borsistica non è stato evidentemente una situazione che ha aiutato il miglioramento dei rapporti. Non avrebbe probabilmente cambiato niente per quel che riguarda l'esito della trattativa sull'accordo quadro, ma non è stato un buon segnale da parte dell'Europa. Quindi queste situazioni andrebbero evitate in futuro, al di là del loro risentimento per questo fallimento delle trattative. Quindi io sarei disposto senz'altro a liberare questo l'importo che è stato definito, ma qualche condizione bisognerebbe pur metterla sul tavolo.
Marco Chiesa, voi siete contrari a liberare questo miliardo virgola 400 milioni in favore dei paesi in difficoltà economica dell'Unione Europea? Se ci fossero garanzie da parte dell'UE di non introdurre nuovi ostacoli, nuovi sgambetti, diciamo così, in altri settori, sareste pronti a muovervi anche in questo ambito?
E penso che ci muoveremo con coerenza in questo ambito. Perché questo miliardo e quattro è stato bloccato a Berna? Semplicemente perché la Svizzera ha subito una discriminazione da parte dell'Unione Europea, senza nessun motivo. Non è stata riconosciuta l'equivalenza borsistica del nostro paese. E quindi di cosa ha fatto il Parlamento? A fronte di questa discriminazione flagrante, palese, voluta da parte dell'Unione Europea, ha detto il miliardo e quattro lo sbloccheremo dal momento che voi togliete questa discriminazione nei confronti del nostro paese. Oggi mi sembra che stiamo entrando in una logica: paghiamo piuttosto un pizzo e poi vediamo che cosa succede, tanto per imbonirci nell'Unione Europea. Io credo che questa non sia l'attitudine giusta per andare a negoziare e a parlare con un partner commerciale importante come sono loro e come siamo noi nei loro confronti. Se non riusciamo a perdere questo tipo di sudditanza nei confronti di Bruxelles e della tecnocrazia di Bruxelles, non faremo mai nessun passo in avanti. Non faremo mai nessun passo in avanti perché ci troveremo sempre in uno stato di sudditanza nei confronti di quelli che a un certo punto potrebbero muovere delle discriminazioni nei tuoi confronti. Guardate che la Svizzera ha delle armi importanti nel suo carnet. Possiamo fare una borsa come l'abbiamo impostata oggi, con il successo che ha avuto oggi. Possiamo partecipare a dei programmi importanti perché siamo la Svizzera. Abbiamo giustamente è stato ricordato, una posizione al centro dell'Europa che ci dà un certo tipo di vantaggio, ma se noi entriamo nella dinamica che l'Unione Europea decide per la Svizzera, perdiamo quelle che sono le nostre prerogative di indipendenza, sovranità e democrazia diretta, e questo sarebbe il danno principale che possiamo fare al nostro paese.
Marina Carobbio, anche lei su questa questione del miliardo e su questo concetto di sudditanza, si è andati troppo volte a Bruxelles un po' in ginocchio forse?
Quanto dice adesso Marco Chiesa non mi sembra che sia la migliore premessa per ristabilire un dialogo, una discussione con l'Unione Europea che penso sia urgente e necessaria.
Ma c'è il rischio di una spirale negativa, di continuare a farsi del male a vicenda?
Ma se l'atteggiamento è quello che ha adesso l'UDC, in particolare Marco Chiesa, questo non fa sicuramente bene ai nostri rapporti con l'Unione Europea, che comunque sono importanti, non possiamo negarlo, non solo perché geograficamente siamo al centro dell'Europa, ma perché abbiamo degli scambi commerciali, abbiamo questo settore molto importante dell'ambito della ricerca e abbiamo comunque tanti europei che vivono e lavorano in Svizzera, ma abbiamo anche tanti svizzeri che per ragioni di studio o di lavoro vivono nei paesi dell'Unione Europea, quindi io penso che bisogna invece cercare di portare avanti questo dialogo, di trovare dei punti in comune, visto che adesso non si discute più di questo accordo quadro. In questo senso io sono dell'idea che questo contributo di coesione vada sbloccato, la Svizzera ha trovato una soluzione diciamo così soddisfacente per quanto riguarda l'equivalenza borsistica, oggi deve poter continuare a lavorare in altri ambiti, lo ripeto ancora una volta, uno centrale per noi è quello della ricerca, e se la condizione deve essere quella di sbloccare questi contributi, allora lo si faccia. Questo fa parte in fondo di un rapporto che abbiamo e anche con l'Unione Europea e anche degli accordi che abbiamo preso con l'Unione Europea. Questo non vuol dire accettare tutto. Come ho detto, c'erano dei punti rossi per quanto riguardava l'accordo quadro che toccano per esempio toccavano il servizio pubblico o toccavano la protezione dei salari, che non potevano essere messi sull'altare dell'accordo quadro, e quindi non è stato possibile farlo. Ci sono però altre situazioni dove invece si può fare un passo, uno sicuramente è quello del contributo di coesione, perché come diceva Farinelli è nell'interesse anche della Svizzera far sì che dei paesi con delle importanti difficoltà, i paesi più poveri dell'Unione Europea con delle grosse difficoltà, possano uscire da situazioni di difficoltà e quindi ci siano per esempio meno fenomeni di lavoratori che si spostano da quei paesi verso altri paesi, creando poi delle situazioni di pressione sul mercato del lavoro che ben conosciamo. Quindi è in questo senso sì che oggi bisogna ricominciare a lavorare, non costruendo ancora delle barriere, dicendo non discutiamo, o pensando per esempio che la Svizzera può fare come Singapore e quindi isolarsi completamente e avere solo degli accordi commerciali, non è nell'interesse di nessuno.
C'è un piano B.
Ho capito anche,
voglio aprire un nuovo capitolo, siamo quasi in conclusione, c'è un piano B anche del mondo dell'economia. Fabio Regazzi, lei è presidente anche dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri e voi la settimana scorsa avete presentato una vostra via d'uscita, meno burocrazia, più flessibilità anche nella gestione del mercato del lavoro. È questo che ci aspetta, ragazzi, più flessibilità vuol dire, a dipendenza dei punti di vista, anche più precarietà delle condizioni di lavoro.
Non necessariamente. Ora, il discorso che noi vogliamo portare avanti come Unione Svizzera Arti e Mestieri è quello comunque di non solo preoccuparci, anche se è un tema sicuramente importante, questo non è in discussione, dei nostri rapporti con l'Europa, ma di iniziare anche a pensare a una rivitalizzazione del mercato interno svizzero, dell'economia che opera nel nostro paese, che comunque rappresenta una parte significativa del prodotto interno lordo che viene generato in Svizzera. Questa rivitalizzazione passa secondo noi da alcune linee direttrici. La prima è quella, che è un tema a noi molto caro, quella di una riduzione delle barriere burocratiche e dei costi della regolazione, che in Svizzera hanno assunto oramai proporzioni direi molto importanti, per non dire per non dire enormi, e rappresentano uno ostacolo.
Se non sbaglio si parla di 70 miliardi all'anno a carico delle aziende.
È stato fatto uno studio dall'Università di San Gallo che dimostra che il 10% del prodotto interno lordo, quindi sono esattamente 70 miliardi di franchi all'anno, che sono una cifra estremamente importante. Quindi lì c'è margine di manovra da sfruttare, anche se mi rendo conto che è un'operazione estremamente difficile, ma a nostro avviso assolutamente indispensabile. Poi c'è tutto il discorso del mercato del lavoro che deve essere adattato a quelli che sono i cambiamenti epocali che sono in corso e che bisogna avere il coraggio di riconoscere. E quindi questa maggiore flessibilizzazione non vuol dire precarizzazione, ma vuol dire dare una risposta a quelli che sono dei mutamenti che sono sotto gli occhi di tutti, che non si possono più ignorare se si vuole rimanere al passo coi tempi, rimanere ancorati a certi modelli.
Su questo concetto di flessibilità del mondo del lavoro, Marina Carobbio, brevemente, avete lottato contro le linee rosse, adesso si apre un fronte interno, però
potrebbe aprirsi. Ma il fronte interno lo si vedeva già nelle scorse settimane. Io trovo grave che ci siano degli ambienti economici che vogliono utilizzare il fatto che non sia stato possibile continuare le discussioni con l'Unione Europea o che il Consiglio federale abbia messo fine all'accordo quadro per far passare invece una liberalizzazione del mercato del lavoro, una più competitività nel mondo del lavoro, quindi fare pressione sui salari, che sappiamo già necessiterebbero invece di misure di rafforzamento e di protezione del mondo del lavoro più importante rispetto a quello che abbiamo oggi, perché non possiamo negare che c'è in Svizzera, in Ticino in particolare, un problema per quanto riguarda i salari, un problema di pressione verso il basso col dumping salariale, un problema di per esempio perdita di posti di lavoro da parte licenziamenti delle persone sopra i 50 anni o giovani che non trovano posti di lavoro. Quindi non è certamente con più competitività e più flessibilizzazione, come propone adesso Ragazzi, che si può trovare delle soluzioni all'interno per quanto riguarda il mercato del lavoro, e soprattutto non si possono legare queste due cose. E non penso nemmeno che la popolazione svizzera sarebbe d'accordo di andare in questa direzione.
Ecco, Alex Varinelli, però, alla sua presidente Petra Gössi parla di programma fitness, cioè l'economia deve rimettersi, essere più flessibile, un po' come dice Ragazzi.
Ma il problema è che un'economia è competitiva grazie a diversi fattori, e i rapporti con l'Unione Europea sono uno di questi fattori, perché la Svizzera di fatto è l'unico paese che ha un accesso completo oggi al mercato dell'Unione Europea, non essendo membro però dell'Unione. E in questo senso è chiaro che se dovesse andare a erodere questo vantaggio, e lo farà perché lo sta già facendo da anni, non avendo un sistema di aggiornamento degli accordi, sarà importante mantenere la competitività svizzera anche grazie a delle misure interne, che non vuole dire necessariamente un'azione liberista o quant'altro, ma bisogna anche riconoscere che il mondo è cambiato. Bisogna cambiare per esempio il nostro sistema di assicurazioni sociali, bisogna cambiare, la sfida digitale ci impone per esempio di capire come trattare il telelavoro, come favorire queste nuove modalità di lavoro, e questo è nell'interesse dei lavoratori, delle lavoratrici e dell'economia. Avere un paese che funziona, un paese che è pronto a queste sfide, vuol dire avere un paese competitivo, e non vuol dire necessariamente andare a fragilizzare il mondo del lavoro.
Un'ultima battuta velocemente a Marco Chiesa. Abbiamo più volte fatto notare in questa nostra puntata che il tema europeo continua a dividere. E questo è un po' il punto, riuscire a trovare un'intesa su un argomento così importante per il nostro paese.
Io penso che la Svizzera abbia messo in campo tutto un sistema di una via bilaterale che è stato accettato dal popolo, che permette di avere degli scambi che siano degli scambi produttivi per il nostro paese e per l'Unione Europea. Domani potremo fare nuovi accordi commerciali? Beh, possiamo metterci al lavoro per poterlo fare, ma mai dovremmo firmare un accordo istituzionale che cede la sovranità, l'indipendenza del paese, ad esempio la Corte di Giustizia Europea. Noi viviamo di una democrazia diretta, il cittadino in Svizzera conta, contano anche i cantoni. In Europa, per quanto attiene ad esempio a tutte le decisioni della Corte Europea, e per quello che attiene alla Commissione europea, c'è una tecnocrazia che non ha nulla a che fare con quelli che sono i principi della Svizzera.
Ecco,
per
siamo in chiusura, davvero non abbiamo più tempo. Io ringrazio i nostri ospiti, Marco Chiesa, Marina Carobbio, Alex Farinelli e Fabio Regazzi, per questa discussione. Abbiamo capito che è stata chiusa una porta, che si apre un nuovo capitolo, come ha detto Guy Parmelin, ma questo capitolo resta tutto da scrivere. Da Roberto Porta, l'augurio di una buona giornata. Modem torna domani.